Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora buona serata a voi, bentrovati. Continuiamo la nostra lettura e vediamo se stasera, sicuramente credo di riusciremo a leggere il capitolo 3, probabilmente forse anche ci affacceremo al capitolo 4, al famoso brano della Samaritana, no? Nel terzo incontreremo Nicodemo. Una battuta ancora sul capitolo 2 è semplicemente per far notare come Gesù comincia il suo ministero a Cana e poi dopo abbiamo l'episodio a Gerusalemme, nel Tempio, e cioè in una località sperduta, come vi dicevo non si sa neanche bene dov'è, cioè perché quella Cana dove si va non si sa se è proprio quella, e dall'altra parte Gerusalemme, il Tempio, no? Cioè quasi per dire, forse era più logico in qualche modo, no, il contrario, cioè nel senso che dove si aspetta più apertamente, dove ci sono le liturgie, dove c'è tutto un sistema, no, abbastanza anche complesso e per certi versi anche problematico, no, l'episodio poi di Gesù, che però dall'altra parte ci sono anche tutte le preghiere del popolo, eccetera. Non si comincia dal Tempio, ma si comincia dalla vita quotidiana, no? Da un matrimonio, no? Da un evento umano, profano potremmo dire, no? Però questo dice anche che a Gesù interessa la vita normale degli uomini. Cioè non interessa immediatamente il Tempio, no? La religione in qualche modo, no? Cioè, come dire, anche per noi quello che conta è la vita di ogni giorno, che poi come cristiani noi ci ritroviamo per celebrare, per fare delle attività, eccetera, nelle strutture legate alle chiese, ok, ma l'importante è la vita di ogni giorno, cioè il luogo dove Dio ci viene a incontrare è il mondo, il lavoro, la famiglia, la vita sociale, la strada, no? Non è così scontata questa cosa, almeno io riflettendoci, no? Perché in un sistema piuttosto religioso, come dire, noi abbiamo, è clericale, abbiamo la parrocchia, no? La chiesa. E come sapete, il clericalismo è un problema che infetta tutti, anche i laici, eh? Ok, non soltanto noi preti, tanto per spezzare una lancia ogni tanto per i preti che io ogni tanto critico. E allora dicevo, appunto, Lorenzo, hai messo vicino senza chiudere la porta, perché nel caso arriva qualcuna, perfetto, grazie. E allora dicevo, la concezione che a volte è il contrario, cioè tanto che per esempio noi preti a volte, come dire, giudichiamo anche, come dire, l'impegno cristiano dei laici da quanto tempo spendono in parrocchia, no? E uno dice, ma quello non lavora, quello non c'ha la famiglia, quello non c'ha l'impegno sociale, non c'ha magari, no? Sì, no, ma quello è privato, no? Quello è privato. No, e invece è interessante, no, che Gesù comincia dalla vita, da un matrimonio, no, dalla vita, con tutto quello che questo significa nella vita degli uomini e delle donne, no, eccetera, c'è un, non so se ricordo bene, ma questo autore tedesco-ebreo, che credo che è Rosenzweig, e che ha scritto La stella della redenzione, no? Se qualcuno di voi forse l'ha letto, negli anni 30, poi in uno scritto che faceva sulla Bibbia ebraica, no? Allora diceva, leggendo la Genesi, cominciando dall'inizio, allora dice, stamattina, diceva, ho aperto la Bibbia e ho cominciato a leggere le prime parole della Genesi e mi sono accorto che Dio non ha creato la religione, ha creato il mondo. Dio ha creato il mondo. E quindi, fra l'altro, questo è anche detto nel prologo. Vi ricordate, nel prologo abbiamo detto è tutto ciò che era in lui, no? Cioè è tutto ciò era vita, no? Tutto ciò che esiste in lui era la vita. Vi ricordate, l'abbiamo sottolineato. Per cui questo, no? Questo mondo, che poi dopo la comunità appunto abbia bisogno, e giustamente, di strutture, di come in una casa, no? C'è la sala bella, dove si celebra, dove si, no? Ci sono i momenti importanti, così anche per noi quelle case, di, no? Che sono le chiese, sono luoghi dove noi celebriamo, no? La vita in Dio, per poi ritornare alla vita. Va bene, questo era un po', ancora mi sembrava bello poterlo condividere. E allora passiamo al capitolo 3. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Allora, ecco, no, dopo Gerusalemme, siamo ancora a Gerusalemme, e uno dei farisei, fra l'altro un capo, e l'abbiamo detto tante volte, lo ripeto perché ci entri, no, sempre più, quando diciamo fariseo nei Vangeli non diciamo automaticamente ipocrita, quindi è passato così nei nostri termini, no? Cioè se una persona normalmente ci dice sei un fariseo, sei una farisea, sappiamo che non ci sta facendo un complimento, no? Vi dicevo che sul dizionario della lingua italiana, fra i vari sinonimi di ipocrita, c'è anche gesuita, no? Questo ve lo... E anche qui vi dicevo subito che così come per i farisei, che era un movimento che nasce nel secondo secolo avanti Cristo, e che erano gli osservanti, e quindi erano persone che volevano cercare di osservare nella loro vita la Torah, per vivere con Dio, e quindi qualcuno di loro era ipocrita come malattia professionale, no, della vita, della prassi religiosa, della vita umana, perché non solo l'ipocrisia non ha solo a che fare con i religiosi, anche fra i gesuiti, non tutti i gesuiti, no, eccetera, però ci può capitare che qualcuno, no, cioè questo dobbiamo dire. Allora, vedete, quindi qui non è un personaggio negativo, anzi, fra l'altro, lo ritroveremo altre due volte. Lo ritroveremo più avanti poi nei capitoli 8, dove a un certo punto prenderà le difese di Gesù, e poi soprattutto alla fine del Vangelo lo ritroveremo con Giuseppe d'Arimatea ad andare a chiedere il cadavere di Gesù, no? Inchiodato sulla croce. Quindi vedremo anche un suo cammino. Però vedete, è un uomo in ricerca. E anche se va di Gesù di notte, e questo nel Vangelo non è soltanto un'indicazione temporale, no? Ma è simbolica, cioè è una ricerca che conosce delle notti. Fra l'altro vedremo, lui dirà anche di avere, è un capo, per cui possiamo immaginare che ha un'età avanzata, no? Quindi uno che ha attraversato delle notti e che ha delle domande che non riesce a trovare risposta, no? Per cui, vedete, quest'uomo va da Gesù di notte e gli dice appunto: maestro, rabbì, maestro, vedete, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro, nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Vedete, Nicodemo non ha problemi a cogliere che Gesù viene da Dio, che è portatore di una parola di Dio, che è un profeta. Gesù, cioè, come dire, Nicodemo non ha problemi tanto col cielo, con la sua provenienza, i problemi sono più con la terra, cioè di dire questo regno che tu porti, no? Dov'è? No, c'è, c'è qualche forse cellulare che suona, la, vabbè, che si muove. E, bom, vabbè, penso che se, si fermerà. E, per cui non è tanto cogliere che c'è nella tua parola c'è qualcosa che parla di Dio, no? E che in qualche modo mi, mi parla di vita, c'è qual- però è vedere come questa vita si incarna. Soprattutto in uno che poi ha camminato, camminare, andare avanti, fare esperienza, gli anni che avanzano, come sapete cioè, è tutto un vivere, no? Un entusiasmarsi e poi disilludersi e poi magari riprendere speranza e poi ricadere, eccetera, eccetera. Per cui, no? E dire vabbè, ma dov'è questo regno? Noi sappiamo, vedete, qui fra l'altro, in questo sappiamo, dice che Nicodemo non è solo in questa ricerca, è capo, di, ce l'ho già detto, no? Capo dei giudei, quindi c'è un gruppo, cammina insieme ad altri, dove appunto c'è un sapere delle cose. Fra l'altro, questa cosa dei farisei dice anche uno, una logica un po' del, legata, cioè un cammino, una prassi religiosa legata alla Torah, legata a tutto quello che noi chiamiamo un po' l'Antico Testamento, no? Cioè soprattutto alla Torah. E non soltanto alla Torah, ma anche alla tutta la riflessione sulla Torah. Sapete che, questo ancora oggi c'è, che i farisei avevano un po' elaborato, come dire, 613 precetti per poter vivere in tutta l'esistenza, no, la parola di Dio. Allora, a noi ci sembra poi cervellotico, no, cioè eccessivo, per cui per esempio, no, chi di voi è stato in Terra Santa e gli è capitato di essere ospitato presso un albergo ebraico, avrà visto che accanto all'ascensore normale c'è un ascensore che va solo in giorno di sabato, l'ascensore dello Shabbat, e questo ascensore che va in giorno di sabato, dal venerdì sera fino al sabato sera, va continuamente aprendosi a ogni piano, salendo, si apre, si chiude, un altro piano, si apre, si arriva su, riscende, eccetera, e poi risale, continuamente, perché? Perché l'ebreo osservante non debba fare, no, il lavoro di schiacciare il bottone, no? Cioè noi un po' diciamo, però capiamone il senso, no? Qual è il senso? Che veramente l'indicazione, quello che noi chiamiamo comandamento del sabato, che ha un senso forte, no? Cioè quello che tu un giorno alla settimana dici al tuo lavoro: io non vivo e valgo per quello che faccio. Che guardate, è una cosa forte, perché noi anche nella Chiesa, ma non soltanto, valutiamo le persone in base a quello che fanno. E in più, come dire, tante volte noi ci sentiamo qualcuno per quello che abbiamo realizzato. No? È come se tu prendi la tua identità è legata al tuo lavoro. E allora per un credente, per, come dire, l'antidoto a questo veleno, qual è? Quello che un giorno alla settimana tu dici al tuo lavoro, astenendoti dal lavorare, dici: io vivo e valgo perché Dio mi ama gratuitamente. Non per quello che faccio, ma perché Dio mi ama gratuitamente. E notate un'altra cosa, che nella mentalità ebraica tu un precetto lo compi se lo fai. Perché dico questo? Perché noi, più di cultura greca, più di pensiero, molte cose le sappiamo ma non le facciamo. E pensiamo che già solo il saperle ci basta. Infatti noi abbiamo l'idea che ci possa essere un credente non praticante. Che uno dice... amo mia moglie, ma non la pratico, nel senso di non una relazione con lei. non altre cose. Allora, ecco, quindi c'è un senso. Allora, legato a questo, loro erano arrivati a fare 613 precetti. Attenzione, interessante, 365 negativi, non, i 365 corrispondono ai 365 giorni dell'anno, e fate il, adesso i matematici, qui il 258, se non sbaglio, o 248, 248 positivi che corrispondono alla, nella mentalità antica ebraica, alle parti del nostro corpo. Cioè, per cui con tutta la nostra esistenza fisica e il nostro tempo, se volete, no? Con tutta la nostra corporeità e il tempo. Cioè, che tutto questo sia coinvolto nella parola di vita di Dio. Però, questa pratica da sola non basta. Non basta. Okay? Non è la pratica della Torah, no? Che ci dà la vita. Non è l'adempimento del precetto, questo poi lo vedremo ancora, no? Che ci dà la vita, è qualcos'altro, è un dono. Infatti Gesù glielo dice, amen, amen, ti dico, io ti dico. Quando troviamo in verità io ti dico, di per sé anche qualche biblista dice che avremmo dovuto lasciare l'aramaico amen, amen. No, che già nel Vangelo in greco è stato lasciato, per cui che probabilmente è stato lasciato perché è proprio una parola di Gesù, cioè la prima comunità cristiana che poi Gesù parlava in aramaico, allora però le parole di lui vengono poi rese in greco, i Vangeli sono scritti in greco, però probabilmente c'era una modalità che era proprio tipica di Gesù, perché questo amen era di per sé una parola detta a mo' di sentenza, cioè di approvazione. Il maestro, il rabbino, diceva una sentenza, un insegnamento, i discepoli dicevano amen maestro, amen, che in ebraico significa così è, mentre da noi è così sia, così è. Ora Gesù nei Vangeli ci viene detto che lui aveva un modo per dare un insegnamento in cui diceva amen, amen, vi dico, cioè quello che sto per dire è così, no? Allora quando troviamo in verità è proprio amen, amen, dico a voi, io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. E questo dall'alto può essere tradotto appunto dall'alto o di nuovo, ce l'avete forse anche in nota da qualche parte, nascere di nuovo, bisogna nascere di nuovo. Già nella introduzione, nel prologo, Gesù aveva anche detto, no, cioè che a un certo punto a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome. Cioè c'è un rinascere come figli, c'è un per cogliere qualcosa e per vedere questo regno di Dio, cioè come questo regno di Dio sta crescendo in mezzo a noi, c'è bisogno di occhi nuovi, di cuore nuovo, in qualche modo di rinascere. E Paolo lo dirà, adesso non ricordo in quale lettera, però adesso vi dico che lui a un certo punto dice che mentre l'uomo vecchio pian piano si disfà, no? In Cristo c'è un uomo nuovo che nasce. E qualcosa di questo credo che possiamo percepirlo, no? Cioè nel tentativo, cioè e nel dono, prima di tutto nel dono del Signore, e nel tentativo di camminare dietro di Lui nell'amore, non è vero che stiamo solo invecchiando, ma c'è anche qualcosa che può nascere. C'è anche qualcosa che invece cresce dentro di noi. In qualcosa siamo migliorati, se vogliamo dirlo anche, no? O almeno credo ognuno di noi poi può vedere, no? Cioè che allora non è solo Uno può dire, vabbè, la vita, certo, per un credente è nella vita il dono di Dio, che in qualche modo può allargare il cuore, in qualche modo può purificare lo sguardo, no? Di chi in qualche modo appunto liberato dalle paure, da, sempre più dalla tristezza, dalla, e nella speranza può cogliere qualcosa del regno di Dio, che in Gesù nasce, viene dall'alto. E vedete, Nicodemo fa fatica, è un cammino nella notte, e gli disse Nicodemo: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Vedete, lo troveremo in tanti dialoghi, anche nel prossimo, proprio nella Samaritana, qui ci sono anche dei posti, e questi dialoghi che sembra a un certo punto, non sembra, ma è così, che hanno dei salti di significato, no? Perché Gesù sta parlando di un rinascere dall'alto, e questo, no? Vedremo anche nella Samaritana, Gesù gli parlerà di un'acqua e la Samaritana dirà, vabbè, ma tu non c'hai il secchio, come fai a occuparti della, di quest'acqua che è di qua, no? Allora anche qui, e poi c'è cioè, appunto di, come si dice, di incomprensioni, no, che però portano avanti il discorso, perché poi vedremo Gesù riprende, no? Qui c'è Nicodemo che dice, ma come si fa a rinascere, no? Quando uno è vecchio, nessuno di noi può rientrare nel grembo di sua madre, no? Se non nei film, c'era quel film, no? Che era tutto di quello lì, che era tutto il contrario, no? E, eccetera, nella fantasia, ma nella vita reale come si fa a rinascere, no? La domanda è come si fa a rinascere? E rispose Gesù, amen, amen, ti dico. Se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Acqua e spirito. E acqua qui si fa riferimento... nella Bibbia è molto presente anche quest'acqua, no? Anche in tanti passi Ezechiele parlerà di questo tempio, il terzo tempio che non vedrà mai, cioè Ezechiele, perché solo il tempio era stato distrutto dai babilonesi, da cui uscirà quest'acqua che uscirà da Gerusalemme, andrà verso Oriente, e ricordate chi c'è stato in Terra Santa, oppure chi ha un po' la cartina, e va verso Oriente da Gerusalemme, andando verso Oriente si scende nell'Arava. L'Arava è questa grande depressione che finisce fino al Corno d'Africa e che arriva, tocca la parte più bassa nel Mar Morto, 400 metri sotto il livello del mare. E allora Ezechiele vede quest'acqua che esce da questo tempio che il Signore ricostruirà, non sa quando, e quest'acqua, dice Ezechiele, entrerà nel mare e risanerà le acque. Lui conosceva, come chi di noi l'ha visto, questo lago particolare dove non c'è vita perché il 30% è sale, no? E allora tutto sale. E allora il fatto di dire che quest'acqua è capace di vincere la morte. Quest'acqua che è capace di far rinascere. Quest'acqua poi è l'acqua del battesimo. Noi non abbiamo nella nostra coscienza tanto questo fatto della forza del battesimo, no? Cioè, e di essere stati battezzati per la prassi, che no, penso che tutti noi siamo stati battezzati da piccoli, e poi a volte, come dire, in certe famiglie è un rito di passaggio. Tanto che soprattutto da noi al sud ancora tanti, pur non essendo di fatto cristiani, fanno battezzare i figli, no? Cioè, una volta una coppia che era tutti e due atei, che volevano far battezzare i figli, e ho detto, ma scusa, ma perché? No, perché non si trovi, non sia discriminato quando cresce. Vabbè, cioè, ho detto, non è proprio, no? E per cui, questo per dire, dico, come noi non abbiamo la percezione della forza del battesimo. Che quando la prima comunità cristiana scrive questo e comincia la prassi, prendendolo, erano ebrei, lo prendevano dal loro ambito, da Giovanni Battista e da Gesù, che appunto dove questo era un gesto forte, voluto, preparato, e fra l'altro in un contesto di estrema minoranza. Cioè questo significa, come dire, un fascino prima di tutto avuto dal Signore Gesù, e a partire da questo fascino verso di Lui, una decisione di aderire a Lui e al suo insegnamento. Il catecumenato, non sto parlando del neo, quello è un'altra cosa, il catecumenato era un cammino serio di conoscenza di Gesù nelle Scritture e di adesione a Lui, perché si era affascinati e perché lo si voleva seguire. Per noi è lasciato, cioè, di ritrovare la forza del battesimo alla nostra vita cristiana, a dei momenti particolari, no? E, però, per dire, a volte ci manca, no, questa adesione a Lui nelle Scritture, no? E allora, acqua e spirito. Lo spirito è la vita di Dio. Non pensiamo allo spirito come una forza magica, no? lo spirito, eccetera, no? E il termine spirito, in ebraico ruach, è vento, aria che si muove. E l'aria che si muove, che entra dentro di noi, fondamentale, si chiama respiro. E chi respira è vivo. Due giorni fa che abbiamo celebrato la messa, l'Eucaristia domenicale, noi professiamo il credo, e quando arriviamo a professare lo Spirito Santo diciamo: credo nello Spirito Santo che il Signore è della vita. Per cui non è una forza magica. È la vita di Dio. Essere generati dallo Spirito significa essere vivi. No? Avere una vita viva. Fra l'altro tutti noi abbiamo abbastanza esperienza di vita da sapere che in certi momenti siamo vivi, ma siamo morti. E dall'altra parte abbiamo esperienza di in certi momenti che siamo vivi, che c'è una vita viva. E allora fra l'altro, notate, ricordate anche il prologo, il Signore non ci fa figli, il Signore ci dà la possibilità, Dio ci dà la possibilità, se lo vogliamo. E questo dice, almeno una bellezza, almeno per me, no, del Dio di Gesù Cristo, che si propone, lo farà in tutti i modi, ma senza mai forzare nessuno. E allora ecco, no, questa possibilità, se uno non rinasce, se non viene preso da questa dinamica di rinascita, di morte e resurrezione, no? Perché il battesimo poi è questa immersione per riemergere, questo morire per rinascere, no? Morire all'uomo vecchio, dirà Paolo, no? Che è l'immagine dell'uomo chiuso su se stesso, e che guarda il suo ombelico e dice: l'universo sono io. Poter nascere, morire a questo dinamismo di morte, di chiusura, che come sappiamo è sempre molto potente, sia a livello personale sia a livello comunitario, è quello che stiamo vivendo in Italia, alle persone. E allora, quello che è nato dalla carne è carne, ma quello che è nato dallo spirito è spirito. Attenzione, qui la carne non è la carne, cioè non so, no, perché in una certa visione c'è lo spirito, no, e la carne, no, per cui le persone che curano lo spirito sono le persone più, non so, intellettuali, più distaccate, più, no, quasi etere, no? Cioè, e dall'altra parte chi è legato troppo alla sessualità, al mangiare, eccetera. Come siete carnali, no? Cioè, così. E questa non è la visione ebraica. Questa non è la visione ebraica. Questa è la visione più dal mondo greco, dal dualismo, eccetera, no? La visione ebraica, la carne è colui che fa della propria fragilità, della propria esistenza nella fragilità, il centro, la difesa di questo, lo scopo della propria vita. Quindi, se volete, è sempre un po', no, quest'uomo preoccupato per se stesso. E lo spirito è la relazione, perché poi lo spirito di Dio è colui che apre a relazioni, no? Nella visione ebraico cristiana, che è la nostra, lo spirito è un dinamismo di relazione. Il mistero di Dio stesso è relazione, il mistero di Dio stesso, il mistero trinitario è relazione. E allora ciò che viene dalla relazione che parte dall'alto, di nuovo, qualcuno che viene a trovarti. E non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto, il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai da dove viene e da dove va, così è chiunque è nato dallo spirito. Vedete, è una relazione che è come il vento, in questi giorni ne abbiamo di vento. Che magari non lo sappiamo da dove viene, dove va, cioè, no, per, diciamo, a livello meteorologico, ma non è prendibile. Pensate, questa cosa dei farisei che con i loro 613 precetti volevano in qualche modo prendere, non perdere nulla, no? Dell'esperienza con Dio, in ogni, cioè fissarlo in ogni situazione, no? In una relazione tu ti devi anche lasciare andare, no? Perché l'altro non è, e voi lo sapete, tutti noi lo sappiamo, in qualunque relazione, alle relazioni affettive, alle relazioni più, no, di amicizia, eccetera, eccetera, l'altro o l'altra è vivo, è viva, e tu non puoi controllarlo, cioè, certo, noi cerchiamo di farlo, no? È solo che è un'impresa che a volte è mortifera per la persona controllata e per lo stesso controllante. No? E allora è così anche con Dio. Nascere dall'alto, no, in questa relazione che, nella quale siamo invitati a immergerci, di cui alcune cose possiamo sapere, ma poi tanto altro è mistero e stupore. Mi piace molto che in un Vangelo apocrifo c'è una frase attribuita a Gesù, che potrebbe essere veramente di Gesù, che dice: chi si stupisce regna, chi si stupisce regna, che va molto in sintonia con, per esempio, se non diventerete come bambini, no? Nella loro capacità di stupore. E allora, in qualche modo, come dire, in una relazione c'è anche la possibilità vera, c'è anche la possibilità dello stupore. Perché l'altro, l'altra non è fino in fondo. Chiunque è nato così e chiunque è nato dallo Spirito. Gli replicò Nicodemo, vedete, Nicodemo cerca, no? È veramente è simpatico, perché e nella notte ne ha fatto di cammino, c'ha esperienze, avanti con gli anni, no? E allo stesso tempo interroga, anche se non riesce a capire come può accadere questo, vedete, come può accadere questo. Gli rispose Gesù: tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? Lo piglia pure un po' in giro Gesù a Nicodemo, cioè, perché questo è un capo. Questo ha un'esperienza, è arrivato lì dicendo: noi sappiamo, vedete, come dire, noi abbiamo studiato Gesù, noi ti abbiamo studiato Gesù, per cui abbiamo colto che tu sei, te lo siamo, cioè è come dire, è un feedback importante quello che la mia scuola ti sta dando, no? Cioè chi ti riconosce come profeta. E Gesù lo prende un po' in giro, no? Lo prende un po' in giro, quasi come a dire, vedi, anche tu, attenzione a non fare anche della tua conoscenza, di quel sapere, un vanto, un qualcosa a cui tu ti attacchi, no? Anche la conoscenza su Dio. Per cui lui dice, tu sei maestro, come? Tu sei maestro e non sai queste cose? Amen, amen, ti dico. Noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Vedete, adesso nel racconto sembra che, questo lo ritroveremo anche molto in tanti altri passi di Giovanni, che Gesù vada un po' per conto suo. Cioè nel senso che Nicodemo si mette sempre più di lato e sono delle riflessioni che Gesù comincia a fare un po' per conto suo, per noi, per il lettore, ma che non sono più tanto dirette a Nicodemo, tant'è vero che vedremo Nicodemo non ci sarà più in questo momento. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Vedete, c'è sempre questa, anche nel prologo, no? Questo verbo, questa parola che era presso Dio, questa parola che era Dio, quindi viene dall'alto e che poi si fa carne, no? Quindi allora è questo Gesù che viene dal Padre, ci parla e che coglie, così come qui viene preannunciato, ma poi si vedrà nel resto del Vangelo, il rifiuto della sua testimonianza. E allora è anche qui una parola, un preannuncio, no? Cioè, e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. E ricordate questo brano, qui Gesù fa riferimento al passo dei numeri, capitolo 21, versetti 4-9, dove accade che nel cammino del deserto il popolo si ribella, il popolo dice è troppo faticoso e a un certo punto escono questi serpenti che mordono e uccidono, no? Cioè noi dobbiamo sempre decodificare, cioè i serpenti sono la visualizzazione concreta del veleno che ci portiamo nel cuore, del veleno della sfiducia, del veleno della no, di quello che a ogni difficoltà mettiamo in discussione tutto, perché poi anche quello, no? Che in ogni difficoltà del cammino il dire Dio ci ha fregati, cioè non dimenticare quello che Dio ha fatto per noi e il dire non solo ci ha fregati, ma è proprio perverso, perché ci ha fatti uscire dall'Egitto per morire qui come topi, non nel deserto. Ed ora è il veleno che questi serpenti simbolizzano. Cioè, e allora ricordate che lì Dio dirà a Mosè di farsi un serpente, cioè questo veleno poterlo mettere su un'asta, un serpente di bronzo, no? Cioè metterlo su e chiunque avrà guardato quel serpente, no? Sarà salvato. Che dà un po' l'idea di come Gesù innalzato sulla croce e poi prende su di sé il nostro veleno. Di sfiducia in Dio, di credere che Dio alla fine sia cattivo. E un qualcosa di cui parla la scrittura a proposito del peccato. Il peccato nella scrittura è distruzione della relazione di vita, volontà efficace di morte, rottura della relazione. E perché si rompe la relazione l'uomo, così nella scrittura viene detto, per le perverse immagini di Dio, per le false immagini di Dio. Noi siamo pieni di false immagini di Dio. E credo che tutti quanti comprendiamo subito che il problema non è credere in Dio, perché anche i crociati che hanno preso Gerusalemme nel 1099 hanno fatto una strage e poi alla fine hanno fatto una bella eucaristia di ringraziamento al Signore, credevano in un Dio. Anche questi degli ISIS che ammazzano la gente credono in un Dio, eccetera, eccetera, no? Il fanatismo, no? Leggevo anche il problema di fanatismo induista in India, no? Contro i musulmani, eccetera, eccetera. Il problema è quale immagine di Dio. Perché credere in un Dio? No. Anche l'SS, Dio è con noi, no? Quale Dio? Quale volto di Dio? E allora è come se su quel serpente innalzato, su Cristo innalzato, di fronte a quell'immagine di Dio, attenzione, vedremo, Gesù non è solo quello, Gesù non è solo questo. E Gesù, cioè tutto il suo ministero, che finisce lì. Cioè per arrivare a capire qualcosa di questo qui, bisogna leggere tutto il Vangelo. Se non si legge il Vangelo, uno dice, che bello Gesù, dovremmo essere come lui. Uno dice, ma veramente, non è che ci tengo proprio cioè, a essere come lui. Se invece so chi è lui, che finisce così, allora qualcosa può attirarmi a lui. È Gesù crocifisso, ma devi sapere chi è Gesù. Allora non è il crocifisso, è Gesù crocifisso. E allora questo segno, no, che sarà innalzato, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. E qui mi piace anche così, vita eterna, perché anche l'eternità, noi, se ci pensate, noi non abbiamo esperienza di eternità, no? È un concetto che pensiamo astraendo, cioè per negativo, noi abbiamo sempre l'esperienza che tutto finisce, no? Quindi l'eternità è ciò che non finisce. E forse ebraicamente, che loro sono più esistenziali, avrebbero detto una vita non più sconfitta dalla morte, no? Perché noi facciamo esperienza che la morte ci sconfigge, che prima o dopo ci arriva addosso, no? E allora una vita non più vincitrice in qualche modo, una vita piena, una vita che non ha più paura di nessuna morte. E Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Vedete, no? Torna il credere, il fidarsi, l'aderire, il provare a camminarci sopra. Mi piace molto questa immagine perché che è un po' biblica, cioè il fidarsi è, come dire, vieni, prova a camminare su questo terreno, no? E prova a assaggiare che regge, cioè ci puoi camminare sopra. No? E non crolli, non inciampi, non cadi, non frani. E allora quest'amore che Dio ha verso il mondo, verso di noi, notate anche qui è bello, il mondo, verso tutto il mondo. Il Figlio è stato dato per tutti, perché chiunque crede in Lui non si perda. Dio infatti non ha mandato il mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Vedete, prima di tutto la prima parte, no? Cioè che credo che sia fondamentale, Gesù non è venuto per condannare nessuno. La condanna in qualche modo non la fa Gesù, cioè in qualche modo è l'atteggiamento che ciascuno di noi può avere pro o contro la vita. E attenzione, qui noi non chiudiamolo solo ai credenti in Gesù Cristo, ma io direi a ogni uomo, a ogni donna che nel suo cammino, nel suo percorso, e come credente credo lo chiami in ogni modo, ma è Dio che gli parla, anche coscienza, eccetera, eccetera, decide pro o contro la vita, ogni vita e ogni momento della vita. Questo decide se immergersi nella vita o perdersi nella morte. Però Dio, no, il Figlio non è venuto per condannare nessuno, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. No? Cioè, a volte anche in alcuni cristiani c'è, o anche perché sto buonismo di Papa Francesco ad alcuni non va proprio giù, io credo che sia una maggioranza, una minoranza però che si fa sentire. E perché l'inferno deve essere pieno di qualcuno, no? Cioè, scusate, perché sennò che abbiamo fatto a impegnarci, no? Cioè, perché abbiamo fatto tanti sacrifici per essere bravi, per meritarci il paradiso, l'inferno ci deve andare qualcuno, no? Cioè, e per cui sapete, ci sono quelli che pensano, fanno un po' di salotto su quanti sono all'inferno, no? E se quelli che conosciamo hanno buone possibilità per andarci. E il Vangelo dice che appunto Gesù è venuto per salvare. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Vedete come torna il prologo? No? Ma le tenebre, la luce splende, no? Agli uomini, ma gli uomini preferiscono le tenebre. E da una parte, continuando a vedere il nostro mondo e le situazioni in tante parti del mondo, come non dargli ragione? No? Da una parte diceva, è proprio così, Signore. Fatti per la luce, no? La luce che viene a incontrarci, viene a brillare in mezzo a noi, ma gli uomini preferiscono le tenebre. Ma le tenebre non l'hanno accolto, no? Non l'hanno vinto, dice il prologo, no? E chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Ora, la narrazione ritorna a Giovanni Battista fino a un certo punto, al versetto 31 sembra per alcuni, come ci abbiamo in molte Bibbie, sembra che qui continui tutto il discorso di Giovanni Battista, che adesso vedremo. In realtà altri biblisti dicono che al versetto 31 è Gesù che torna a parlare, vedremo, no? Dopo queste cose Gesù andò con i suoi discepoli nella regione della Giudea, vedete prima era a Gerusalemme e poi si torna in Giudea, e là si tratteneva con loro e battezzava. Anche Giovanni battezzava e non vicino a Salim, perché là c'era molta acqua e la gente andava a farsi battezzare. Giovanni infatti non era ancora stato gettato in prigione. Nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che era con te dall'altra parte del Giordano e al quale hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui». Notate, anche nel bene, come dire, c'è sempre, no, la cosa di creare discordia, di creare, no, per cui vanno da Giovanni a dire: ma guarda, quello che era tuo discepolo, che eccetera, adesso sta facendo business, no? Cioè, perché sta avendo successo, perché sta andando, no? Cioè, anche il bene nel quale magari siamo impegnati può diventare motivo di invidia, no? Cioè, che uno dice, se tante volte, ma anche nella Chiesa, no? Se tutti fossimo, cioè quella, tante energie che spendiamo nel guardarci in cagnesco tra noi, nel parlarci male, no? Le impiegassimo per il bene della gente, guarda, no? Quanto più, e quanto invece del nostro tempo, tra preti, ma non solo tra preti. E questo fra l'altro potremmo dire in ogni ambito, immagino, voi che lavorate, eccetera, potete testimoniarlo, no? Come ci sconfiggiamo da soli, come ci sconfiggiamo da soli, quanto bene potrebbe essere, E sapete che questo è proprio il male, cioè lo sappiamo che è il male, ma anche perché Sant'Agostino diceva che il male non spinge, non si accontenta di spingere le persone verso il male manifesto, ma si accontenta anche di bloccare un po' la crescita del bene e quindi anche del bene diminuito. Che ci sia il bene, però in misura molto inferiore a quanto sarebbe potuto essere. Anche questo è male, no? Anche questo è male. E allora, no, anche qui questa cosa che... E Giovanni che rispose dicendo: nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: non sono io il Cristo, ma sono stato mandato avanti a Lui. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa, ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena, lui deve crescere e io invece diminuire. Vedete, Giovanni è chiaro, no? Cioè, sappiamo che appunto storicamente ci deve essere stato delle tensioni poi tra i gruppi dei discepoli, no? E anche successivamente, tanto che ci sono ancora dei gruppi in Iraq che fanno riferimento a Giovanni Battista, quindi per dire come la figura di Giovanni è stato un gigante, no? E allora ecco qui è Giovanni che dice appunto: io sono l'amico dello sposo. Tra l'altro l'amico dello sposo era un po' la figura che preparava le nozze, no? C'era uno che era proprio, che quindi anche, e che guidava il matrimonio. Ricordate anche quello nelle nozze di Cana, no? E quello a cui sarà portato il vino per dire va bene, e lui dirà, no? E allora è un po' lui che sta dicendo: guardate, il vino buono fino alla fine, no? Ce lo darà lo sposo, il Cristo. Lui deve crescere e io diminuire. Chi viene dall'alto è di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Vedete, qui non è più chiaro se è Giovanni che ancora sta parlando o se è Gesù che stava a questo discorso, no, sul fatto del cielo, chi viene dal cielo. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti, egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. E qui torna questa cosa della testimonianza che non sarà accettata, no? Cioè la testimonianza di Giovanni Battista, ma poi di Gesù testimone. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio senza misura e gli dà lo Spirito. Bello questo, no? Cioè Gesù che dice le parole di Dio dando senza misura la vita. Una vita senza misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Attenzione, l'ira di Dio, che detta così ci spaventa un po', è una cosa che invece nell'Antico Testamento è importante, perché l'ira di Dio è la non accettazione del male, l'amore infinito del peccatore e il dire che il peccato è peccato. Mentre noi tante volte rischiamo di chiamare il bene il male e male il bene, e l'ira dice no, questo è male. Poi infinita misericordia e perdono sempre per il peccatore, non c'è un peccato che l'amore di Dio non possa accogliere, non c'è, ma c'è una lotta senza quartiere contro la morte, una lotta senza quartiere contro la morte, è l'ira di Dio. Bene, allora io mi fermo qui perché la prossima volta facciamo la Samaritana, che sarà un bel brano molto denso, e quindi facciamo uno spot pubblicitario per la prossima volta. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre.
nei secoli.